innanzitutto ricordiamo che quest'anno si festeggiano, si fa per dire naturalmente, i 150 anni dalla nascita delle misure di prevenzione. Questo non è molto noto perché di solito si pensa alla data di nascita con il fascismo, invece ho visto che risalgono al 1865 con la prima legge di pubblica sicurezza della fresca Italia Unita. E io ho trovato significativo che 4 anni dopo l'Unità d'Italia uno dei primi pensieri sia stato rivolto non tanto, non solo ai criminali, ma anche ai soggetti potenzialmente tali. Erano considerati soggetti potenzialmente criminali quali quelli idonei a turbare l'ordine pubblico, la quiete, la tranquillità, la pace sociale. Ovviamente i criteri sono sempre gli stessi. Inizialmente sono stati considerati tali soprattutto gli oziosi, i vagabondi, quelli privi di reddito, ma naturalmente non sono mancate subito le applicazioni anche nelle lotte contadine ed operaie. Vale la pena di ricordare un aspetto tecnico, diciamo, che naturalmente quando è entrata in vigore la Costituzione c'è stato un problema di omogeneizzazione, diciamo così, o comunque di verifica della compatibilità di questa normativa con quelli che erano i nuovi principi della Costituzione. I principali interventi della Corte Costituzionale risalgono al 1956, prima c'è stata una sentenza e poi c'è stata una legge che ha dato applicazione, diciamo così, alla sentenza e la normativa è stata adeguata alla Costituzione fresca di pochi anni, come sappiamo, attraverso, diciamo, tre interventi sostanzialmente. Innanzitutto si è fatto riferimento a fatti e non a sospetti, quindi si è richiesta la presenza di fatti precisi, fatti concreti, e non potevano più solo dei sospetti essere posti alla base delle misure. Poi è stato previsto l'obbligo di motivazione delle decisioni del giudice e poi è stato previsto una certa misura, il diritto di difesa.
Il problema della sorveglianza speciale è un problema solitamente riferibile alla malavita e in particolare, ed è molto interessante questo profilo, la legge che ha modificato la vecchia sorveglianza speciale che risale al 1956, che aveva a sua volta modificato quella fascista, la legge del 2011, quella che ha introdotto i nuovi criteri, che poi sono praticamente sempre gli stessi con alcune modifiche piccole, dell'applicazione di questa misura di prevenzione, era una legge essenzialmente, quasi esclusivamente nominata come legge antimafia. E adesso noi ci facciamo riferimento a questa norma che, ripeto, nella prima parte, diciamo che nei primi 10-12 articoli riguarda la sorveglianza speciale in generale, dopodiché entra nel merito dei problemi della mafia, cioè i provvedimenti di sequestro dei beni, che tutto che riguarda soltanto la mafia. Già la stessa norma escluderebbe aspetti politici di antagonismo di qualsiasi parte, perché le persone che, secondo questa norma, i soggetti destinatari, che è il termine che viene usato nell'articolo 1, dice: i provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a coloro che debbano ritenersi sulla base di fatto abitualmente dediti a traffici delittuosi. Quindi abbiamo una prima categoria di persone che riguarda persone che si dedicano a traffici delittuosi, quindi, per usare un termine più ampio, reati contro il patrimonio, o se no traffico di stupefacenti, oppure coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. E qui, anche qui, chiaramente malavita con denaro sporco. Fino adesso vediamo chiaramente che la politica non c'entra niente. Viene aggiunta quest'ultima parte invece: coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, e questo non ci riguarda. La sanità non ci riguarda, la sicurezza e la tranquillità pubblica. Ecco, è in questo concetto di sicurezza e tranquillità pubblica che viene inserito l'antagonismo, perché si suppone, secondo la logica che c'è dietro, che l'antagonismo turbi la tranquillità pubblica, oltre che la sicurezza. In base a questo, le motivazioni delle richieste di provvedimento, sia questi sono stati a Torino, anche quelli di Bologna, che sono abbastanza recenti, fanno un discorso comunque riferito alla sicurezza e alla tranquillità. E lo stesso discorso per il compagno di Saronno.
Allora cerchiamo di capire quali sono queste condotte, visto che non sono reati, né consumati né tentati, ma neppure devono essere atti preparatori di un reato. Siamo quindi al di fuori completamente di quella che è la logica della commissione di un reato. Sono atti praticamente che esprimono asocialità, o potremmo dire ostilità. Lo Stato ti considera un nemico. Sono andato a cercare ultimamente un po' di materiale sulla distinzione che avevo visto fare tra nemico forte e nemico debole. Queste due categorie non sono categorie tecniche, giuridiche naturalmente. Tecnicamente si parla di pericolosità comune e di pericolosità qualificata. Non tecnicamente si fa una distinzione tra il nemico forte e il nemico debole. La distinzione è questa, ed è interessante. È nemico debole chi individualmente viola le norme relazionali interne a una determinata comunità. Vedete subito che si parla di norme relazionali interne, quindi non si parla di precetti penali o quant'altro, norme di relazione. Quindi è ritenuto nemico, sì, ma debole, perché comunque questo soggetto si muove a livello individuale. È un nemico forte chi aderisce ad un gruppo di persone che mette in discussione l'esistenza di una determinata comunità ed esprime i caratteri di una collettività alternativa. Questo soggetto, insomma, in poche parole, auspica un mutamento delle regole e dello stato sociale. Nell'ambito dei nemici forti, la dottrina ha distinto, questo è interessante, tra coloro che commettono illeciti ma si integrano con lo Stato e le sue istituzioni, e qui si parla chiaramente di mafia, di organizzazioni mafiose che sappiamo sono parte integrante dello Stato, rispetto a coloro che commettono illeciti o anche non commettono illeciti, perché di questo stiamo parlando, visto che parliamo di misure di prevenzione, facendosi portatori di un sistema di valori alternativo, contrapposto e quindi sostanzialmente di un nuovo patto sociale. È interessante la conclusione. Questi soggetti sono considerati evidentemente espressione del massimo della pericolosità immaginabile, quindi più dei mafiosi. Rispetto a costoro tutto è consentito. Intanto sono estremamente invasivi gli strumenti per la loro individuazione, per l'individuazione di questi soggetti, strumenti che vanno a incidere pesantemente nella sfera privata, intercettazioni, pedinamenti, controlli telematici, confidenti e tutti gli strumenti tipici di polizia possono essere utilizzati.
Quindi abbiamo questa misura di prevenzione che può variare nelle sue modalità, perché è da un minimo di un anno fino a 3 anni, quindi c'è una forbice da 1 a 3 anni, se è questo in base alla richiesta e in base alla decisione verrà stabilito, con delle altre cose, perché la sorveglianza speciale di per sé ha soltanto delle limitazioni di orario, ma uno è libero, è comunque libero di girare. Però tendenzialmente quello che hanno fatto sia a Torino che a Bologna e a Varese è di aggiungersi, come è possibile, alla sorveglianza speciale l'obbligo di dimora, il che comporta che una persona non può uscire dal comune in cui dove abita, che tra l'altro diventa quasi una misura cautelare, perché l'obbligo di dimora è anche una misura cautelare, cioè uno indagato per un reato può essere c'è la misura cautelare in carcere, gli arresti domiciliari e l'obbligo di dimora, scendendo come pesantezza, è una misura cautelare, per cui veniamo ad avere una misura cautelare senza una condanna, e quindi dando un grosso potere alla polizia e di delegato poi alla magistratura che deve decidere. Tra l'altro, ulteriori conseguenze sono delle limitazioni sulle frequentazioni, sugli orari, foglio di via obbligatorio. Qualora le persone indicate nell'articolo 1, cioè quelle tre categorie che abbiamo visto prima, siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare senza preventiva autorizzazione, eccetera. Che è il vecchio foglio di via, che anche lì è l'articolo 2 della legge del 1423 del 1956 e adesso è diventato articolo 2 di questa norma qua. Quindi è rimasto inalterato il foglio di via. Cioè, se una di quelle persone che potrebbero avere la sorveglianza speciale non ha ancora i requisiti, che usiamo questo termine eufemistico, per avere la sorveglianza speciale, però se si trova non nel suo comune può essere mandato via.
Allora, il meccanismo normale repressione qual è? Viene commesso un reato, segue un processo, si spera con un minimo di garanzie, viene accertata eventualmente la responsabilità, si applica una pena. Questo è il meccanismo normale. Nel periodo fascista furono introdotte anche le misure di sicurezza, che vedo che spesso vengono confuse tra i non addetti ai lavori con le misure di prevenzione. No, le misure di sicurezza si aggiungono alla pena per soggetti particolarmente pericolosi. Diciamo così che siamo in una sorta di limbo prima del recupero della libertà completa, però a monte è chiaro, c'è sempre la commissione di un reato. Non è così con la misura di prevenzione, che infatti viene chiamata anche la pena del sospetto, anche se la normativa invita a usare il termine indiziato e non vuole che si usi il termine sospetto, ma poi la realtà è questa. Che cosa succede in pratica? La tua condotta non integra un reato, ma secondo noi Stato, è indice di pericolosità. E allora noi ti applichiamo la misura per due finalità sostanzialmente. Uno, per poterti controllare meglio. Due, per isolarti socialmente.
Uno che ha la sorveglianza speciale e viola la sorveglianza speciale va incontro a una condanna pecuniaria non indifferente. Per cui, diciamo, il ricatto è anche sotto questo profilo: ti do la sorveglianza speciale, stai attento perché sennò ti do una bastonata economica non indifferente. È quello che molte volte fa più pressione che non la mancanza della libertà, anche perché la galera te la puoi giocare, te la puoi rielaborare come giustificazione di una tua scelta. La multa che poi ti tampinano sempre, devi stare attento a dove lavori, che altro se no ti si pignola lo stipendio, diventa un problema molto più pressante.
Avrei una ricca aneddotica, visto che in 35 anni di lavoro mi sono dovuto occupare naturalmente anche delle misure di prevenzione rispetto ai cosiddetti criminali delinquenti comuni, criminali comuni. Mi limito a qualche esempio perché comunque rendono bene l'idea dell'estrema pericolosità di questo tipo di misura. Le condotte sotto esame vengono sempre nelle richieste e poi nei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione, vengono sempre enfatizzate se non stravolte nel loro significato, completamente stravolte. Degli elementi a favore del soggetto vengono omessi, come è capitato ad esempio proprio nel caso di Marcello, dove non si è minimamente accennato da parte del questore a una soluzione in un processo che pure era citato, ma si è omesso di dire come si era concluso quel processo.
E su questo il questore Messina ha commesso un falso, se non un falso, quantomeno una scorrettezza che arriva quasi al falso, perché questo compagno era stato arrestato con l'accusa di furto e spaccio di stupefacenti. Processo per direttissima, assolto, perché il fatto non sussiste. Cosa succede però? Che in base a questo, a suo tempo, la questura aveva fatto l'avviso orale. Dopodiché sostiene che, nonostante l'avviso orale, questo ha continuato a commettere le manifestazioni che altro, senza dire che era stato assolto.
Qualche esempio, tanto per riderci su, tra virgolette, naturalmente riderci. Ricordo il caso di una persona che frequentava un bar malfamato, questo è stato portato a suo carico e hanno omesso completamente di dire che in realtà questo bar era sotto la sua abitazione e vi andava regolarmente per comprare le sigarette. Ricordo il caso di un soggetto, diciamo A, incensurato, che frequentava un soggetto B, pregiudicato, questo è stato posto a suo carico, hanno omesso di dire, anche se risultava pacificamente dalle indagini, ma poi non lo hanno riportato nella relazione, si omette di dire che i due giocavano a pallone nella stessa squadra. Mi ricordo anche un caso, e con questo concludo l'aneddotica, ce ne sarebbe tanta veramente, di un tizio che si aggirava con fare sospetto attorno a una banca e avevano omesso di dire che nel portone a fianco della banca abitava la ragazza di questo tizio che era lì in sua attesa, e così via. Piccoli esempi per capire comunque quanto siano insidiose queste cose. Se questo avviene per la criminalità comune, a maggior ragione evidentemente in ambito politico, in cui siamo più a casa nostra. Cose note, elemento a carico è la frequentazione di un centro sociale, oppure la partecipazione a una determinata udienza, come è capitato proprio l'altro giorno a Varese, dove tutti siamo stati schedati all'ingresso in aula, oppure la partecipazione a una manifestazione, come capita sempre, guarda caso, quando si va in Val di Susa, e così via. Un altro metodo è quello di moltiplicare le denunce e i rapporti anche per inezie e contrabbandare queste denunce e questi rapporti di polizia come procedimenti penali pendenti. E poi sta ai difensori fare un'opera, diciamo, di demolizione di questo castello di accuse, però mi preoccupa sempre l'ampio potere discrezionale del tribunale, della magistratura. Il potere è massimo e questo non può fare stare tranquilli.
L'obiettivo è quello di colpire, ma non tanto per punire o rendere o far dare la sorveglianza al singolo, ma perché anche gli altri che sono coinvolti nell'antagonismo, magari anche a livello di minore partecipazione, si sentano in pericolo e quindi facciano retromarcia.
Concludere, torniamo alle solite considerazioni. Ho già avuto modo di dire tante volte che i processi degli anni Ottanta contro coloro che avevano fatto la scelta della lotta armata sono stati processi alle identità di questi soggetti più che alle responsabilità penali di questi soggetti. A maggior ragione questo accade in tema di misure di prevenzione.
Il discorso è semplice ed è quello che la Corte d'Appello di Torino ha evidenziato. La Corte d'Appello di Torino aveva revocato la misura concessa nei confronti di Andrea e dell'altro compagno dicendo: ma signori miei, questi non hanno nessuna condanna, mentre dietro questa norma e dietro la volontà della Questura è quella di darti una punizione, una pena senza la condanna, proprio sul sospetto di prevenzione.